Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'inizio dell'Eucaristia, ricollegandoci con la pagina del Vangelo, chiediamo la perseveranza nella tribolazione, non solo per noi, soprattutto per coloro che sono maggiormente sottoposti alla prova. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 24, versetti 15-25. Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione di cui parlò il profeta Daniele, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno, di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è stata mai dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui oppure è là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Parola del Signore. Ecco, chi legge comprenda, dice, qui in bocca a Gesù, quasi sicuramente si riferisce chi legge Daniele comprenda, come Daniele leggeva Geremia e aveva bisogno di comprendere, e gli fu spiegato così. Oggi, cioè, Gesù che parla, secondo l'Evangelista, queste parole sono di Gesù, chi legge comprenda, molto probabilmente chi legge Daniele comprenda la profezia che si compie, che riguarda, di cui sto parlando. Ecco, vediamo quello che possiamo capire. Sappiamo che ci sono diverse interpretazioni generali di tutto il discorso e rimane sempre, ogni volta, diverse difficoltà. Dico semplicemente, per introdurre, potrebbe anche essere che da questo punto in poi si parli della fine. Però altri vogliono che questo riguardi solo un fatto storico. Il versetto precedente, e allora verrà la fine, potrebbe introdurre tutta questa parte. Ripeto, però altri cercano di separare questa parte dalla fine.
Il versetto 21, appunto, perlomeno per me, mette molto in dubbio l'interpretazione, è quello che mi fa, appunto, mi mette un punto interrogativo se questa sezione sia riferibile alla storia, perché dice, appunto, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Cioè, se si pensa alla distruzione del Tempio, c'è già stata, il disastro di Gerusalemme c'è già stato ai tempi di Nabucodonosor e ci sarà rispetto a Gesù nel 70. Quindi io non so se si possa riferire appunto al fatto storico, Forse questo è questo il versetto che pone in dubbio, perlomeno in me, io lo sento così problematico. Il versetto 21.
A me che è una ripresa di Daniele 12.
Sì.
Che Daniele è presente ovunque.
Cioè il versetto 21 che dice: poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà, cioè che sia riferito a un fatto che Gesù parli della distruzione del Tempio del 70 come la più grande che non è mai avvenuta, mi sembra strano, perché c'è già stata ai tempi di Nabucodonosor la distruzione del Tempio.
Sì,
quindi è un disastro anche quello, ma quindi evidentemente forse Gesù allude a un disastro cosmico, non so come dire.
Se si vuole, anche il versetto 26 è collegato al 23, cioè: allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui o è là, non ci credete. Se dunque vi diranno ecco è nel deserto, non ci andate, e in casa non ci credete. Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quindi anche qui sembra che si parli della venuta del figlio dell'uomo con un segno manifesto a tutti. E può sembrare la venuta del figlio dell'uomo, non tanto un evento puntuale che avviene nella storia. È anche vero che, almeno io ho sentito dire, che la Chiesa di Gerusalemme ha seguito queste indicazioni alla distruzione del Tempio, o forse anche dopo, nell'altra rivolta più tardi, e si è rifugiata a Pella, quando, seguendo proprio puntualmente queste indicazioni: quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. E la Chiesa di Gerusalemme, quale parole? Pella, una città.
È in Giordania, attualmente in Giordania.
Seguendo queste indicazioni,
in Siria, diciamo, allora.
Sì, durante forse l'altra rivolta, non so se nel 70...
No, 70.
Nel 70 la Chiesa di Gerusalemme, seguendo puntualmente queste indicazioni, è fuggita da Gerusalemme. Quindi evidentemente la leggeva o interpretava quell'evento come la fine dei tempi, comunque come lo applicava a quel momento.
Ma io non so, c'è anche la seconda Tessalonicesi, che forse è uno dei motivi di applicazione di questi versetti al termine del tempo, perché seconda Tessalonicesi capitolo 2, versetto 3 e 4 parla del nessuno vi inganni, prima dovrà venire l'apostasia, essere rivelato l'uomo iniquo, e colui che si contrappone, si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio e oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Quindi questa figura dell'iniquo che entra nel tempio, che si pone, nella seconda Tessalonicesi è uno degli elementi degli ultimi giorni, e diciamo ha qualche assonanza, potrebbe essere forse la stessa immagine che qui abbiamo rispetto all'abominio della desolazione, stare nel luogo santo. Però non so, io non sono così convinto, tant'è penserei sempre che si parli della fine del tempo, del tempio, cioè che Gesù riprenda questo aspetto non resterà pietra su pietra, legato appunto al Tempio, e le indicazioni che vengono date di scappare, di andare via, e pregate perché non avvenga di sabato, non so, perché le porte della città di Gerusalemme sono chiuse, perché di sabato tutto è fermo. Comunque certamente mi sembrano delle indicazioni molto concrete, ma la cosa che mi ha preso di più invece interiormente è questo versetto 22. Se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. E cioè c'è una funzione degli eletti a favore, diciamo, di un limite posto a questa grande tribolazione. Io mi sembra che non viene detto in che termini è a causa degli eletti. Io pensavo che fosse per l'intercessione, per la supplica degli eletti, per un freno posto, come anche ai flagelli in altri punti, no, dell'Antico Testamento, e che questo è l'operazione chiesta. Oltre a fuggire c'è anche una funzione salvifica a vantaggio di tutti, no, non solo personale.
Volevo chiedere una cosa. In Daniele, questo versetto che ha appena detto Paolo, il 22, al capitolo 12, è scritto così: sarà un tempo di angoscia come non c'è mai stata dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Quindi, allora, intanto, questo libro è per caso il libro di cui Daniele parla al capitolo 7, e dove dice la corte sedette, i libri furono aperti, e poi, quindi allora si parlerebbe di predestinati, cioè non lo so, non capisco bene.
Sul libro?
No, cioè in questo caso, secondo questa visione di Daniele, dato che la salvezza è data,
sembra il libro in cui sono scritti gli eletti, ma non so se quello del capitolo 7 è lo stesso libro, perché là sembra piuttosto un giudizio.
Sì.
Cioè il libro in cui sono scritte le azioni di tutti, e difatti c'è un giudizio negativo sulle bestie, e quindi non so se sia lo stesso libro, ci sono diversi libri possibili. Però quello che ha letto Patrizia è Daniele 12, no? Ecco. Sì. Accodandomi alle, un po' avevo detto all'inizio e alle cose che avete detto, mi sembra che la difficoltà maggiore non è stabilire se parla del Tempio storico di Gerusalemme o no, parla del Tempio e di una sconsacrazione del Tempio, ma è stabilire se questi eventi di cui si parla qui sono escatologici o no, per chi parla. Cioè, fanno parte della fine, stando al linguaggio qui, cioè se questo discorso che Gesù fa, questa profezia, è divisa in due parti o in tre. Diciamo, in due parti come minimo sicuro, ma solo in due o in tre, mi esprimerei così, è diviso in due parti o in tre parti. In due parti l'inizio delle doglie, anche lì c'è la slipsis, c'è la persecuzione, c'è la tribolazione, eccetera, c'è anche l'annuncio del Vangelo, del Regno, ci sono diverse cose previste. Poi c'è una seconda fase che è totelos, la fine. Se fosse così, questo di cui si parla qui appartiene già alla fine, una serie di eventi anche nella fine, e difatti alcune osservazioni che avete fatto, sia Maria che Sara eccetera, vanno in quella direzione di per sé. Per esempio il versetto 21 diceva Maria, difficile applicarlo a un evento che è avvenuto tra l'altro più volte o che avverrà, ma è già avvenuto, come il concetto di tribolazione è un concetto escatologico anche, come diciamo nel Padre Nostro, come insomma non indurci nella prova, può essere non solo, può essere una prova escatologica. Qui insomma se si legge in due parti, allora anche io farei un salto avanti, anche il versetto 29 è legato, fa parte in successione di questi eventi, e difatti il testo dice subito dopo quella tribolazione, che è quella grande, subito. Qui naturalmente tutto lo sforzo degli esegeti, nella storia degli esegesi, è al contrario di far finta che non ci sia scritto subito, o di interpretarlo, che non vuol dire subito, subito, quindi di separare, questo è lo sforzo, è comprensibile, separare l'evento di Gerusalemme, importante, eccetera, eccetera, dal figlio dell'uomo. Perché questo? È perché si pensa che si parla di Gerusalemme, del Tempio, quindi poi del 70, addirittura molti pensano che questa è una profezia messa in bocca a Gesù, ma dopo, io non lo penso, adesso molti esegeti dimostrano che non è così, cioè che è autentica, che non è, anzi la descrizione della descrizione di Gerusalemme non corrisponde affatto a come è avvenuto, prova che non è l'eco di quello che è avvenuto, ma è una profezia di Gesù fatta coi termini soprattutto di Daniele, questo è il punto probabilmente. Comunque in ogni caso si cerca di separare questo dalla venuta del figlio dell'uomo, indicando la venuta del figlio dell'uomo con la parusia eccetera. Questo mi sembra il problema principale, generale, dell'interpretazione. Ecco, io non so risolverlo. Guardando uno studio che avevo tra le mani, insomma, è recente, non è un commento, è un vero e proprio studio sulla scrittura e sui vari scritti rispetto a proprio questo discorso, lui vuol mostrare che il discorso è unitario, che non si può separare, e che anzi questa difficoltà è proprio la testimonianza, una delle prove, non è l'unica, dell'autenticità di questa profezia in bocca a Gesù. Il fatto che il discorso è unitario, non c'è separazione. Lui sostiene che è diviso in due parti la profezia di Gesù. Uno sono l'inizio dei dolori e l'altro è la fine. E la fine ha diversi elementi, compresa la venuta del figlio dell'uomo eccetera, e se noi allora in questa prospettiva torniamo alla domanda, questo è molto interessante perché già lì avevamo avuto una difficoltà, cioè qualcuno aveva sollevato, mi pare Sara, non ricordo bene, e come mai al versetto 4 parlano della parusia improvvisamente? Gesù ha semplicemente detto non rimarrà pietra su pietra, e loro dicono nella domanda: dicci quando questo avverrà, questo allora deve essere la distruzione del Tempio, e qual è il segno della tua parusia, della tua, dovremmo tradurre, manifestazione, parusia, ecco, della tua presenza finale, della tua presenza, e della fine del secolo, che sono la stessa cosa. Perché fare una domanda così? Se teniamo il discorso unitario si capisce. Fino al punto in cui sono arrivato. Se noi, perché? Perché la profezia di Gesù non è solo verrà distrutto il Tempio, è la distruzione del Tempio come premessa alla edificazione del Tempio non fatto da mani d'uomo. Fa parte di un progetto, non è semplicemente la fine di qualche cosa. E difatti noi troviamo questa accusa davanti al Sinedrio. Falsi testimoni che dicono, il fatto che i falsi siano indicati come falsi testimoni è un cliché, non significa che quello che dicono non c'entra niente. E dicono, noi abbiamo udito che diceva, sono io, sarebbe tradotto così secondo me il testo, là, sono io, questo è Marco, Marco 14, 58 mi pare, sì, sono io che distruggerò questo tempio, non fatto da mani d'uomo, e lo ricostruirò un nuovo tempio fatto da mani d'uomo, non fatto da mani d'uomo, cioè divino, eterno. Poi nel Vangelo di Giovanni troviamo che lui parlava, capiscono, del suo corpo, questa è un'altra cosa ancora molto importante, però dalla frase, cioè il linguaggio è quello non solo della distruzione. La distruzione è la premessa alla ricostruzione del tempio non fatto da mani d'uomo e al raduno degli eletti. Difatti si parla così, manderà gli angeli a radunare, che è la fine dell'esilio, diciamo, è il linguaggio. Quindi, non so, non vorrei confondere le idee già confuse che abbiamo. Mi sembra ci siano alcune cose molto significative. In questa direzione, cioè potrebbe essere qui appunto la descrizione già della fine, quindi della distruzione che Gesù preannuncia del Tempio come premessa alla sua venuta, cioè la ricostruzione del nuovo Tempio, eccetera. E non saprei aggiungere molto di più. Ma devi parlare al microfono perché...
Solo una parola sugli eletti.
Gli eletti, vedete, anche gli eletti probabilmente, non lo so, nel linguaggio è difficile stabilire, non c'è scritto. Io credo che gli eletti faccia parte del linguaggio di tutto il contesto, di Daniele, eccetera, e gli eletti sono il resto, se volessimo essere forse il resto di Israele, i sopravvissuti, perché la fine è un giudizio. Non tutti Israele sopravvive, ci sono dei sopravvissuti che sono il resto per la fedeltà di Dio. Siccome c'è una parte fedele che non riguarda qui direttamente la fede in Gesù, come linguaggio, poi che possa applicarsi, no, che riguarda questi testi, diciamo, escatologici, apocalittici, sono pochi, cioè, c'è una parte tuttavia, che sono gli eletti, che sono fedeli, e in grazia di questi eletti, perché esistono questi eletti, Dio è misericordioso anche verso gli altri. Questo credo che possa essere gli eletti. Stabilire poi chi sono gli eletti, cioè, no, non si può sapere, lo sa il Signore chi sono gli eletti, ma il linguaggio secondo me fa parte della teologia del resto. La teologia del resto presuppone due facce. Una, che che molti non vanno bene, cioè che non tutti sono Israele, cioè il fatto non è che il problema del vero Israele c'è sempre stato dentro Israele. Quindi il resto presuppone un giudizio, ma presuppone anche, come si vede qui, e anche in testi dei profeti, presuppone la garanzia della continuità e della salvezza eventualmente anche degli altri in virtù di questo resto.